Bene, ci siamo, stavi lì guardando il computer,
sì,
però fammi constatare
leggere che... questo messaggio di Nicola.
Sì, lo leggiamo subito, quello di Nicola. Tra l'altro lo sottoponiamo anche ai nostri ospiti che stanno per arrivare, ci dicono che ci sono tutte e tre. Allora, fammi salutare anche due TV che sono con noi, l'808 di Sky, Yes TV, quindi salutiamo tutti gli amici di Yes TV che sono appunto visibili sul SAT, ricordiamo anche il canale 118 del digitale terrestre nel Lazio, Campania e anche Umbria, e voglio salutare gli amici di Facebook, li salutiamo con un bel ciao, sono con noi in questa fascia oraria, e poi anche l'860 del digitale terrestre BSO Channel che si collega con noi proprio in questo momento a Maracanà, quindi Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia, e le frequenze in FM del nord della Lombardia che trovate sul sito TMV Radio Sport. Questo è per così salutare un po' di amici, dopo ne salutiamo altri perché vedi via, man mano che andiamo avanti si uniscono a noi altre. Ultima di mercato, visite mediche per Federico Chiesa, operazione da 50 milioni, prestito con obbligo di riscatto, e Chiesa passa alla Juve.
Oh, meno male, adesso siamo tutti contenti.
Anche la Juve ha una Chiesa. No, vabbè, questa è buffonata. Allora,
diamo il buongiorno.
Vai, dai, mi hanno sentito, attaccheranno il telefono.
Sì,
vai, via.
Diamo il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello.
Ciao, buongiorno, ben ritrovati, grazie dell'invito.
Ciao Antonello, ben trovato direttore. Vai.
Diamo il buongiorno anche a Peppe Iannicelli.
Canale
ciao
21,
Peppe.
Gli amici di Canale 21. Ciao, ciao Peppe.
Buongiorno a tutti, in particolare al direttore Antonello Valentini, con il quale ogni tanto conversiamo via etere, sempre con grande piacere.
Ah, vedi che bello.
Ciao, ciao, ciao.
Ma manca il terzo, ciao. Manca il terzo, proprio lui.
Proprio lui, Daniele Garbo.
Ciao Danielone.
Ciao.
Ciao ragazzi,
scatenato
a tutti.
Sui social.
Guarda questa. Allora, intanto vi chiedo un giro al volo, visto che c'è l'ufficialità adesso sull'acquisto di Chiesa da parte della Juventus. Un pensierino velocissimo ve lo devo chiedere. Parto dal direttore Valentini. Antonello.
Un grande colpo per la Juventus, non c'è dubbio che rafforza ulteriormente un organico già stellare. Io ho sempre detto, a proposito di Chiesa e della Fiorentina, che il giocatore deve andare, un giocatore deve andare dove lo porta il cuore, non soltanto i soldi. Ha ritenuto di lasciare la Fiorentina, e magari la Fiorentina se ne avvantaggerà sotto tanti altri aspetti. Mi rendo conto che per i tifosi della Fiorentina è uno smacco, però non si può dire, come qualche volta si dice, questi mercenari che si vendono eccetera, perché non è così, si tratta di professionisti. A volte certe cessioni sono, come dire, provocate o comunque favorite dalle società cedenti, perché certo, mettono a posto un po' di bilanci e un po' di organico. Quindi lasciamo lavorare Chiesa nel miglior modo possibile, è un ragazzo fortissimo, molto interessante, utile anche per la nazionale, e c'è certamente un grande acquisto per la Juventus.
Daniele Garbo.
È un eccellente acquisto per la Juventus, una buona notizia per la nazionale, perché crescendo in una squadra importante come la Juventus ovviamente potrà migliorare il suo bagaglio tecnico e di conoscenza del calcio.
Giocherà di meno, però.
Un bel colpo.
Giocherà meno rispetto
a... Lo vedremo se giocherà di meno. E un bel colpo anche per la Fiorentina, perché le cifre che ha incassato non mi sembrano proprio piccole, onestamente. Quindi un bel colpo anche per la società viola.
50 milioni con prestito o obbligo, sì, prestito con obbligo di riscatto.
Più 10 di bonus.
Esatto,
più 10
esatto.
Di bonus.
Peppe Iannicelli.
Non mica male.
No.
Ma è un ottimo acquisto che rinforza la Juventus. Secondo me aumenta il divario tra la Juve e le altre competitor per lo scudetto. Un pessimo invece, come dire, affare tecnico per la Fiorentina, d'accordo le esigenze di bilancio, anche se il nuovo patron mi pareva che avesse fatto proclami ben diversi, roboanti e, come dire, molto molto squillanti rispetto ai soldi che voleva mettere nella formazione viola. Io credo che la Fiorentina scivoli ancora ulteriormente nelle retrovie del calcio italiano, non è una buona notizia per Firenze. Mi permetto di osservare, ma questo è un problema di ordine generale, che a me non piace che il mercato sia aperto a campionato iniziato. Per me il mercato dovrebbe essere finito alla mezzanotte del giorno che precede la prima partita.
È una vecchia storia questa.
Caro Peppe, è una vecchia storia questa, e siamo molto d'accordo con te.
Questo via vai. Sarò romantico, sarò vinto,
no.
Però,
Peppe,
però onestamente non mi piace.
Ma se Caglieron va alla Fiorentina, che effetto ti fa?
Ma la storia di Caglieron al Napoli era abbondantemente finita. Le due parti non hanno mai seriamente intavolato una trattativa per il rinnovo, come invece è stata fatta per Mertens. Quindi io credo che è un acquisto lungimirante, visto che la Fiorentina ha deciso anche un po' come società di puntare su atleti di grande valore internazionale, Caleion lo è sicuramente, sì. Giunti però magari all'epilogo della carriera, e Ribéry da questo punto di vista mi sembra che a Firenze comunque un contributo importante lo stia dando, potrebbe darlo anche Caleion.
Bene, allora adesso questo abbiamo un po' così trattato al volo l'argomento Chiesa, adesso ritorniamo.
Stavo
sulla...
guardando che c'è una bellissima sfida, Everton-Liverpool.
Sì, Liverpool ha preso un'imbarcata clamorosa.
7-2, quindi sì. Attenzione.
Che corre gli fa male la testa, però sì. Ieri è stata una giornataccia pure per lo United. Hai visto Mourinho come si è gasato ieri?
Guardate,
con Tottenham, cioè,
all'Old Trafford. Guardate Carletto, eh.
Va bene. Allora, Carletto. Però qui a Napoli Carletto non ha fatto il Carletto.
Tra l'altro c'è questa... adesso vediamo se andrà in porto l'affare. Paolo Lopez potrebbe andare all'Everton. Ken è andato al Paris Saint-Germain. E questa è una cosa che io non mi spiego, però.
Va bene. Allora, facciamo una cosa: ci sono dei messaggi, sottoponiamoli ai nostri ospiti, perché entriamo sull'argomento anche che devo dire che oggi sta tenendo banco, ma non solo da noi, dappertutto penso, che è il caso Juventus-Napoli. Mi parti con il messaggio di Nicola, poi lasciamo proprio il pensiero libero che ai nostri ospiti Antonello Valentini, Daniele Garbo e Peppe Iannicelli. Vai.
Allora, fatta la legge, trovato l'inganno, non si saprà mai cosa ha portato a questa decisione, quindi adesso serve che la giustizia sportiva prenda una decisione per dare una sanzione definitiva per casi simili in futuro.
Ah, quindi Nicola dice sanzione sportiva.
È vero pure che si andrà incontro alla giustizia sportiva e a quella ordinaria, quindi la soluzione è trovare una sintesi delle due. Io suppongo, adesso non lo so, vi pongo il quesito a voi.
Allora comincio da Antonio, tra l'altro dopo vi faremo sentire anche qualche messaggio degli ascoltatori, sempre per consentire di rispondere anche a loro che ci stanno seguendo. Io voglio solo aggiungere a tutto quello che ha detto Cinzia al volo anche le parole che ha rilasciato. Vediamo adesso, ma appena le trovo ve le mando, dai, e ve le dico, non riesco a recuperare al volo, però parto da Antonello Valentini. Antonello,
allora io vista la delicatezza degli argomenti è difficile essere particolarmente sintetici, e voglio dire a Nicola che ha scritto e a tutte le persone che stanno ragionando con noi su questi argomenti che qui siamo certamente di fronte a uno scontro di poteri, perché da un lato ci sono le legittime titolarità delle ASL regionali, in questo caso quella di Napoli, dall'altra parte c'è un protocollo faticosamente sottoscritto dalla federazione con il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico del Governo, e avallato dal Ministero della Salute. Qui c'è chiaramente uno scontro di poteri che porta però a un risultato abbastanza preoccupante per il mondo del calcio e per tutti gli appassionati di sport in generale. È saltato il protocollo. Il protocollo, con queste decisioni e con quello che è avvenuto in queste ultime ore, al di là dei meriti, dei torti, delle ragioni, vedremo, è saltato perché non purtroppo, ed è saltato soprattutto quel patto tra le società di Serie A che aveva consentito non solo la fine del campionato scorso ma la ripresa di questo, e che è un patto simile, analogo a quello che vige in Germania, Spagna, Francia, Inghilterra, Polonia, Svizzera, Portogallo e via dicendo, Belgio, Olanda, dove si gioca il campionato. Questa vicenda rischia, lo dico con grande amarezza e con grande preoccupazione, di far saltare il banco del campionato di Serie A, perché ogni ASL non avrà la possibilità di bloccare. Poi ci sono una serie di distinguo da fare, però, perché il protocollo varato dalla FIGC, approvato dalla Lega e quindi dalle 20 società di Lega, teneva insieme tre principi. Quello fondamentale, irrinunciabile, io non sono di quelli che dice che lo spettacolo deve andare avanti a tutti i costi, intendiamoci, perché qua c'è di mezzo la salute e la vita delle persone. Comunque teneva insieme la tutela della salute, la parità di trattamento tra i club e il rispetto del principio di realtà sportiva. Questi, voglio dire, è saltato anche questo patto, purtroppo. Adesso vedremo, so che è in corso o forse appena finito un incontro tra il presidente Gavina, il presidente D'Alpino e il ministro Spadafora, che ieri non ha brigato per decisionismo, ha dato ragione un po' a tutti, facendo più sfoggio di equilibrismo che di equilibrio, che sono due cose diverse. Adesso vediamo come va a finire, però io segnalo anche un altro aspetto, poi sarò pronto a intervenire successivamente per altri particolari su cui mi interesserebbe tornare. Segnalo un altro aspetto, lo scenario internazionale. Io so per certo che, per usare un eufemismo, alla UEFA guardano con molta attenzione e con molto allarme questa situazione italiana. Il 20 ottobre cominciano le coppe europee, Champions League ed Europa League, dove noi abbiamo 7 squadre italiane. Ovviamente la UEFA non fa sconti a nessuno, questo lo dobbiamo sapere, dobbiamo essere consapevoli che se una squadra italiana in queste condizioni non si dovesse presentare, viene eliminata, cancellata dalla Coppa di quell'anno, con partite perse a tavolino e con sanzioni.
Alla UEFA non scherzano, insomma, dai. Non è come qui che fanno un po' come si alzano la mattina e facciamo.
Un'ultima cosa che forse avete già detto: il giudice sportivo Mastrandrea, in sede di omologazione del risultato, oggi ha deciso di sospendere l'omologazione del risultato, contrariamente a quello che anch'io pensavo, cioè di essere 3-0 a tavolino come atto dovuto. Ha sospeso, mi è stato spiegato, perché giustamente il giudice sportivo ha il diritto dovere di capire le motivazioni, le giustificazioni che hanno portato il Napoli a non essere presente sul campo. Non gli basta quindi il reperto arbitrale, che non può che dire Napoli assente, Napoli non si è presentato, ovviamente l'arbitro può scrivere solo questo, e quindi ha deciso di farsi, di investire la Procura federale perché vengano messi a sua disposizione, venga messo a sua disposizione tutto il carteggio di questi giorni tra la ASL, il Napoli e la Lega.
Allora, Pepe Iannicelli, vengo da te.
Guarda, contrariamente a quello che immaginava il direttore Valentini, le cui parole sono di una saggezza straordinaria, io invece avevo pronosticato che Mastrandrea avrebbe congelato la decisione. Caro direttore, questo apre già la strada al futuro, cioè ad una revisione del protocollo e ad una trattativa politica per rivedere il protocollo.
Ti voglio dire una cosa con estrema franchezza, perché tu hai visto più lungo di me, te ne do atto, eccetera. Però, Peppe, togliamoci le sciarpe dal collo su queste vicende, perché sennò se dobbiamo fare i tifosi, se dobbiamo i difensori di ufficio, a me non mi sta più bene.
Direttore, però volevo farti presente questo aspetto, perché qui in questa vicenda Cinzia si domandava, per esempio, il profilo giudiziario. Beh, soltanto all'interno della giustizia sportiva c'è il giudice sportivo, l'appello, la Corte di Giustizia del CONI e poi Star Lazio e il Consiglio di Stato. Vi lascio solo immaginare se le due squadre dovessero andare ad attivare tutti questi livelli di giudizio, noi arriveremo nel mese di marzo, di aprile, con questi 3-4 punti.
Perché
poi
secondo te non saranno attivati? Non saranno attivate ugualmente queste istanze successive? Ma è normale che siano attivate. Te lo dico io.
Vorrei finire il ragionamento. Cioè, rischiamo di arrivare al Consiglio di Stato che ad aprile magari assegna lo scudetto o i piazzamenti Champions. Ma vi pare possibile una cosa del genere? Allora, secondo me, e volete un altro vaticinio di Peppe Iannicelli? Siccome la Campania molto spesso, anche in altre materie collegate alla pandemia, è stata anticipatoria di provvedimenti nazionali, faccio l'esempio della mascherina obbligatoria all'aperto, che per prima la Campania ha reintrodotto nel mese di settembre inoltrato e che ormai è diventata una regola pressoché generale in Italia e sarà probabilmente anche nel DPCM del governo, io vi dico che da oggi in poi tutte le ASL e le aziende sanitarie locali secondo me si conformeranno a quello che ha fatto l'ASL.
E quindi il campionato si ferma.
E questo significa che il campionato, se non si riscrive il protocollo, ma non domani, stasera stessa, rischia di essere già morto, perché non appena, faccio un esempio banale, facendo
ma io mi chiedo una cosa, Peppe, guarda, io
positivo,
sì, però mi chiedo però mi chiedo una cosa e poi lascio la parola a Daniele Garbo. Il protocollo c'era, si era fatto tanto, discusso tanto per fare un protocollo. Aspetta, poi vi lascio la parola, perché c'era un protocollo che consentiva una quarantena soft soprattutto per gli sportivi, per poter continuare a portare avanti un protocollo che è più o meno uguale in tutti gli altri tornei di calcio. Allora mi chiedo perché prima ha detto una cosa Valentini: veniamo monitorati dalla UEFA. Siamo sempre noi che dobbiamo essere monitorati e ci dobbiamo far monitorare. Mi chiedo per quale motivo, per quale motivo? Io vi sto facendo delle domande, prego.
Noi
prego.
Dobbiamo tenere presente la circostanza storica di Napoli-Genova.
Esatto,
il
esatto,
Genova si benissimo. Presenta a Napoli con un positivo e mezzo, ricordate?
Sì,
dichiarato vivamente positivo. La
facciamo
match.
Due, dai. Dai, che vuol dire positivo e mezzo?
22 positivi. Secondo me questo ha fatto scattare l'allarme.
E allora io l'allarme però non è scattata con la Salernitana che va a giocare a Verona con due
esatto,
positivi.
Certo,
come mai?
Certo.
Io non faccio accuse, io dico allora se dobbiamo
a Cagliari
a Bergamo con un positivo,
positivi.
Il Milan che va in coppa con due positivi, allora o scatta cioè o scatta sempre l'allarme e sono d'accordo con te Peppe o altrimenti qua no, qui non, noi non ne veniamo mai a capo.
Ma devi riscrivere perché, il protocollo,
perché altrimenti non è. No, ma noi dobbiamo riscrivere il protocollo, tra un po' dobbiamo riscrivere il regolamento del VAR, dobbiamo sempre riscrivere noi dobbiamo andare avanti a scrivere, riscrivere perché non va bene mai niente. Si trova una regola, si trova la controregola per non rispettare la regola, così secondo me non andiamo mai avanti. Scusate che vi ho interrotto, Daniele Garbo.
Secondo me quello che è accaduto in questo tormentato weekend è soltanto l'antipasto di quello che potrà accadere nelle prossime settimane.
Bravo,
siamo ritenuti. L'Italia è ritenuta la patria del diritto, in realtà è la patria della burocrazia,
esatto.
È la patria di migliaia di leggi inutili che si contraddicono l'una con l'altra, ed è un paese in cui è difficile, se non impossibile, trovare un'unità di intenti, un'unità di visione su determinate situazioni. Quello che è accaduto in questo weekend ha dimostrato che qualunque autorità si alza la mattina, si sveglia e dice oggi decido così, sei un'autorità sanitaria in questo momento in cui c'è l'emergenza Covid, può decidere qualunque cosa, tutti i protocolli stabiliti dalla Federcalcio, dal Ministero della Salute, dal Ministero dello Sport, sono assolutamente inutili perché vengono scavalcati, quindi mettiamoci il cuore in pace, perché qualunque ASL di qualunque città italiana in cui ci siano società di serie A o anche di serie B, può tranquillamente far saltare quella partita. Quando comincia a saltarne una, due, tre, quattro, dieci e venti e cinquanta partite, il campionato italiano di calcio è finito. Ed è purtroppo quello che secondo me succederà. Non vedo francamente una via d'uscita, perché la via d'uscita sarebbe che il governo, io non so se il governo abbia questo potere, ma ne ha talmente tanti ultimamente, magari già pure questo, il governo decidesse d'ora in poi si attiene rigidamente a questo protocollo, non può intervenire nessuna ASL, nessun ministro al di fuori di questo protocollo e si va avanti così. Secondo me non succederà mai, perché ovviamente non potrà mai succedere proprio per il motivo che ho detto prima, e quindi dobbiamo abituarci a convivere con questa precarietà per cui non usciremo mai da questa situazione, secondo me.
Allora scusate,
una cosa che invece condivido molto, e volevo chiedere ad Antonello Valentini le preoccupazioni riguardo al profilo internazionale. Antonello, secondo te potrebbero già scattare sanzioni adesso a carico del Napoli per non aver mandato i nazionali alle convocazioni? Cioè il Napoli potrebbe già pagare
in sede UEFA? Per quanto riguarda la nazionale italiana, di cui sono più informato,
perché Mancini non li aveva convocati.
Milik sta già lì da qualche giorno, è il fuori rosa al Napoli, ma è tesserato del Napoli, quindi sta lì. Altri 8 o 9 calciatori, di cui ho l'elenco, calciatori che giocano in Italia e sono polacchi, sono andati a ritiro entro oggi, perché giocheranno l'11 l'amichevole a Danzica contro l'Italia. Mancini ha prudentemente convocato 34 giocatori per 3 partite, adesso vedremo se arrivano tutti, perché tutti poi saranno immediatamente sottoposti ai tamponi. Le sanzioni della UEFA scatteranno per quanto riguarda le coppe in caso di assenza, perché il protocollo della UEFA prevede che con 13 giocatori, compreso un portiere, si possa giocare la partita. Quindi la UEFA, voglio dire, andrà a scavalco di qualsiasi altra norma. Questo lo dobbiamo sapere, tutti, per tutte e 7 le squadre italiane, da un lato. Per quanto riguarda invece le nazionali, c'era una direttiva della FIFA che esonerava le società dall'obbligo di dare giocatori alle nazionali. Però attenzione, anche qui si fa un sacco di fraintendimento, perché c'è...
Che è successo?
Mi sa che
l'ho preso Antonello? Sono rimasti gli altri? Pronto?
Io ci sono.
C'è Peppe Iannicelli, vediamo di recuperare Antonello. Non so se c'è Daniele Garbo, c'è Daniele?
Ci sono.
Magari finite voi un attimo il discorso. Daniele, tu pensi che il campionato possa veramente... fermarsi, e poi salutiamo anche Peppe che dobbiamo congedarlo. Avete questa percezione che si possa fermare? Perché Antonello è stato abbastanza diciamo così chiaro, è a rischio.
Io sono molto pessimista sul futuro del campionato, perché in assenza di una normativa univoca che metta d'accordo tutte le componenti, è evidente che succederà quello che è successo questo fine settimana, succederà inevitabilmente anche nei prossimi weekend. Ripeto, a meno che non si trovi un modo di mettere d'accordo tutti, che vedo francamente impossibile in questo momento, non si potrà pensare che il campionato giunga regolarmente a termine. Mettiamoci il cuore in pace, secondo me.
E qua potrebbe prendere corpo l'idea di Gravina dei playoff.
Ma cambia niente, c'è sempre il protocollo da rispettare.
Riduce
sempre
il numero delle partite.
Però c'è sempre questa spada di Damocle. Abbiamo ripreso Antonello Valentini, però voglio far concludere Beppe Iannicelli, che so che devo salutare. Poi torno da Antonello.
Sono atteso da un altro programma, mi devo concentrare. Ma è un piacere discutere con voi. Io faccio presente, signori, anche poi che ci sono due questioni dirimenti di notevolissima importanza. La questione dei mancati introiti da ingressi nello stadio, ovviamente.
Ma lì si può entrare, Peppe.
La questione dei mancati introiti TV, perché io non credo che Sky accetti, dico Sky perché era il broadcast di ieri sera, così soavemente che non si sia giocata la partita a più alta audience di questo inizio di stagione. Quante società saranno messe in ginocchio da questa situazione economica?
Peppe, noi ci dobbiamo, Peppe, perdonami, ci dobbiamo preoccupare che le regole vengano rispettate. Chi se ne frega se Sky si arrabbia? Noi dobbiamo, con tutto il rispetto per Sky.
La situazione è complicata perché il calcio è un'azienda che dà lavoro a decine di
migliaia. Ho capito, però se qui ogni due per uno.
Queste persone, i lavoratori del calcio, non i super miliardari, milionari in euro, dei calciatori più importanti. Parlo del magazziniere che guadagna 2.000 euro al mese e che ovviamente in questo disastro rischia di far andare in ginocchio tutto il settore.
Peppe, scusa, ma dove va a parare? Qual è il punto di caduta allora di questo tuo ragionamento? Perché io francamente resto un po' disorientato.
Perché se vuoi il mio parere, Antonello...
Fammi finire la mia riflessione, poi dici quello che vuoi. E qua, voglio dire, da un lato c'è l'esigenza, come dici tu, di non bloccare un'industria, come l'industria metallurgica, l'industria turistica, eccetera. Dall'altro c'è...
Che di fatto è stata bloccata, primaria, Antonello, che di fatto è stata bloccata.
C'è il primaria problema della difesa della salute. Fammi capire come ne usciamo, perché tu giustamente, sapientemente, intelligentemente metti tanta carne al fuoco sulla graticola, però non la porti fino alla cottura. Io vorrei sapere qual è il punto di caduta di questo tuo ragionamento tra l'esigenza di Sky, lavoratori, gli stipendi, gli ingressi, il pubblico, i tifosi, e quella di invece di bloccare il campionato. Fammi capire qual è la tua soluzione, perché io
allora è chiaro che chiunque di noi, di fronte ad una pandemia di queste proporzioni che provocherà un crollo del PIL mondiale fra il 15 e il 18% stimato, non può avere ricette magiche. Se vuoi il mio parere personale, io avrei molto sfoltito il calendario agonistico. Questa National League è completamente inutile nell'anno degli europei. Avrei semplificato anche il campionato italiano con un girone di sola andata e magari la formula dei playoff, e avrei mandato i giocatori in una bolla sul modello NBA, perché l'unica cosa che ha funzionato veramente finora a livello mondiale è stata la bolla NBA, che ha permesso di portare regolarmente, adesso ci sono le finals, a termine il campionato.
Scusami Peppe, io su questo ragionamento della tutela e della bolla ti posso anche seguire, però ti faccio un'obiezione che riguarda proprio il Napoli. Il Napoli ha avuto il primo comunicato dell'ASL di isolamento fiduciario domiciliare giocatori, compresi i contatti stretti. Benissimo. Che cosa ha fatto oggi il Napoli? Giustamente, sia chiaro, ha chiesto di trasferire il domicilio per isolamento fiduciario dai domicili privati a Castelvolturno. Sai perché? Perché altrimenti nelle case dovevano rimanere anche le mogli, i figli, le babysitter, le tate, i nonni. Ragazzi, se salta la specificità del protocollo che era stato varato, come abbiamo detto tutti, dall'accordo del governo col CTS e con la Lega, salta il banco, e attenzione, io allora vorrei sapere che cosa succede oggi per i contatti stretti che non sono i giocatori, a maggior ragione sono i parenti.
Esatto.
Esattamente, È un bel punto di domanda. Secondo me la questione è proprio questa. Peraltro la Juventus quando dice che noi abbiamo rispettato le regole, che perché al loro positivo sono andati immediatamente in isolamento e il Napoli forse ha esitato qualche ora a prendere questa decisione, secondo me scava un cuneo importante nella vicenda giuridica per l'attribuzione del punteggio. Poi
sì, valuteremo, la giustizia sportiva e quella ordinaria valuteranno tanto per la Juventus quanto per il Napoli il rispetto delle regole del protocollo, va bene? Certo. Perché da una parte e dall'altra ci sono, c'è qualcuno avanza dei dubbi.
Sì, sì. Allora, devo fermare perché devo salutare, Peppe Iannicelli di Canale 21. Peppe, ti lascio al tuo lavoro e grazie tantissimo per essere stato
con noi. Infatti anche noi abbiamo titolato Pasticcio.
Pasticcio, sì, Pasticcio.
È stato un po' piacere confrontarmi con voi e con l'autorevolezza dei vostri contributi. Speriamo che la governance del calcio sappia trovare una quadra, perché se non trovano una quadra il campionato si ferma già dal prossimo turno.
Speriamo.
Anche Canale 21 si ferma.
Speriamo. Dai, Peppe, un abbraccio a Peppe Iannicelli.
Allora,
direttore e Daniele Garbo, vi posso chiedere di rimanere un attimo? Ci sono un sacco di domande che vorrei condividere con voi. Mi lasciate ancora qualche minuto? Ci sei, Antonello?
Non so se sono in grado di rispondere, ma ci sono.
Ma come non sei in grado? Ci mancherebbe. Dai, piccolo break, torniamo subito qui a Maracanã con Antonello Valentini, Daniele Garbo e le vostre domande, i vostri audio al 331 82 00 23. Tra pochissimo.